RKC Radio Krishna Centrale presenta il Nettare della Devozione, uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami Prabhupada, capo dei sei Goswami di Vrindavana, tradotto e riassunto da Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON, un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Ishwari Priya Devidasi. Coprirai BBT, Bhaktivedanta Book Trust International, tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com. Capitolo 7. Dimostrazione dei principi devozionali. Prendere rifugio in un maestro spirituale autentico. Nell'undicesimo canto dello Srimad Bhagavatam, Prabuddha si rivolge a Maharaj Nimi in questi termini. Sappi, o re, che non esiste la felicità nel mondo materiale. Sbaglia sicuramente chi crede di trovarla qui, perché questo mondo è pieno solo di sofferenza. Chiunque desideri seriamente raggiungere la vera felicità deve cercare un maestro spirituale autentico e prendere rifugio in lui mediante l'iniziazione. Per essere qualificato, un maestro spirituale deve avere realizzato la conclusione delle scritture con mature riflessioni e giusti ragionamenti e deve essere capace di convincere gli altri di questa conclusione. Sono queste grandi anime completamente dipendenti dal Signore e distaccate da ogni considerazione di carattere materiale che devono essere ritenuti maestri spirituali autentici. Ognuno deve cercare tale maestro per poter portare a termine la sua missione di uomo, quella di elevarsi al piano della felicità spirituale. Il significato di questo verso è che nessuno deve accettare come maestro spirituale uno stolto che non agisce in accordo agli insegnamenti delle scritture e che ha un carattere equivoco, che non segue i principi del servizio di devozione o che non ha dominato i sei impulsi materiali che tendono al piacere dei sensi: l'impulso della parola, della mente, della collera, della lingua, dello stomaco e degli organi genitali. Invece, chi ha controllato questi sei impulsi è qualificato per fare discepoli su tutta la terra. Accettare una simile guida è la chiave del progresso della vita spirituale. Chi ha la fortuna di trovare rifugio in un maestro spirituale autentico camminerà con passo sicuro sul sentiero che conduce alla liberazione. Ricevere l'iniziazione e l'insegnamento di un maestro spirituale. Il saggio Prabuddha continua in questi termini il suo colloquio con Maharaj Nimi. O re, il discepolo non deve limitarsi a considerare il suo maestro spirituale come una guida, ma deve anche sapere che egli rappresenta il Signore, l'anima suprema. Deve vedere Dio in lui, perché il maestro spirituale è la manifestazione esterna di Krishna, come confermano tutte le scritture. Il discepolo deve inoltre dedicarsi a uno studio serio dello Srimad Bhagavatam, dando prova di grande rispetto e venerazione nei confronti del suo maestro spirituale, perché attraverso l'ascolto e la recitazione dello Srimad Bhagavatam ci si eleva al piano del servizio e dell'amore per Dio, la persona suprema. L'atteggiamento del discepolo deve sempre essere quello di soddisfare il maestro spirituale autentico. Gli sarà facile allora accedere alla conoscenza spirituale. I Veda confermano questa verità e Rupa Goswami aggiunge che ogni cosa si rivela facilmente a chi possiede una ferma fede in Dio e nel maestro spirituale. Servire con fede il maestro spirituale. Per quanto riguarda l'iniziazione ricevuta da un maestro spirituale, nell'undicesimo canto dello Srimad Bhagavatam Krishna afferma: Caro Uddhava, Non si deve solo vedere il maestro spirituale come il mio rappresentante, bensì riconoscere in lui la mia stessa persona. Non si deve mai vedere in lui un uomo ordinario e invidiarlo o mancargli di rispetto, poiché chiunque lo serva serve automaticamente tutti gli esseri celesti. Camminare sulle orme dei grandi saggi. Lo Skanda Purana raccomanda al devoto di seguire le tracce dei saggi e degli acharya che lo hanno preceduto, perché in questo modo egli raggiungerà lo scopo desiderato, senza alcun rischio di cadere in preda allo sconforto o di vedere frenato il proprio progresso. Il Brahma Yamala insegna: chi si atteggia a grande devoto ma rifiuta di seguire l'autorità in materia di scritture rivelate, non riuscirà a progredire sulla via del servizio devozionale. Non farà che creare confusione tra coloro che aspirano sinceramente al servizio devozionale. In generale, sono chiamati saja coloro che prendono alla leggera il servizio di devozione e si obbediscono solo alle loro speculazioni mentali e trascurano gli insegnamenti delle scritture, intralciando così la giusta pratica del servizio di devozione. Coloro che non praticano il servizio di devozione e ignorano le scritture rivelate solleveranno forse un'obiezione. I buddhisti, per esempio. Ricordiamo qui che Buddha apparve nella dinastia di un nobile re kshatriya, ma la sua filosofia fu rifiutata perché si opponeva alle conclusioni vediche. Vi fu un re indo, Maharaj Ashoka, che operò per diffondere il buddismo attraverso l'India intera e nei paesi vicini. Ma con l'avvento del potente maestro Sankaracharya, il buddismo fu respinto al di là delle frontiere indiane. A volte alcuni buddhisti, sostenuti da altri falsi spiritualisti che rifiutano le scritture rivelate, dicono di essere animati da una certa devozione per Buddha e vogliono essere considerati devoti. In risposta, Rupa Goswami spiega perché i buddhisti non possono essere accettati come devoti. Benché Buddha sia considerato una manifestazione di Krishna, coloro che lo venerano hanno scarsa conoscenza dei Veda. Infatti, lo studio dei Veda deve condurci a stabilire la supremazia assoluta del Signore Supremo. Ogni principio religioso che non consideri questa conclusione è ateismo e non può essere accettato. Ateismo significa rifiutare l'autorità dei Veda e sottovalutare i grandi acharya che diffondono il messaggio delle scritture vediche per il bene di tutti gli uomini. Lo Srimad Bhagavatam accetta Buddha come una manifestazione di Krishna, ma aggiunge che egli apparve con lo scopo di confondere gli atei. La filosofia di Buddha è dunque una forma di ateismo e deve perciò essere rifiutata. Qualcuno domanderà: perché Krishna avrebbe diffuso una forma di ateismo? Perché Dio, la persona suprema, voleva mettere fine alle violenze commesse in nome dei Veda. Alcuni cosiddetti aderenti ai principi della religione giustificavano in modo scorretto, cioè attraverso i Veda, atti violenti come il consumo di carne animale, e Buddha apparve per distogliere la gente da un'interpretazione così errata dei Veda. Egli predicò quindi una forma di ateismo in modo che tutti gli empi lo seguissero e fossero condotti con un inganno divino a servire lui e non altri che Krishna. Informarsi sui principi eterni della spiritualità. Il Naradiya Purana insegna: colui che è veramente serio nella pratica del servizio di devozione vedrà presto realizzarsi tutti i suoi progetti. Essere pronti a rinunciare a ogni cosa materiale per la soddisfazione di Krishna. Si trova nel Padma Purana il seguente verso: la ricchezza di Vishnuloka, il regno di Dio, attende certamente colui che rinuncia al piacere dei sensi e adotta i principi del servizio di devozione. Vivere in un luogo di pellegrinaggio. Secondo lo Skanda Purana, chi è vissuto a Dvaraka 6 mesi o 1 mese o anche solo 15 giorni sarà certamente elevato ai pianeti Vaikunta e avrà tutti i benefici della liberazione detta Sarupya, che permette di ottenere una forma a 4 braccia simile a quella di Narayana. E il Brahma Purana afferma: chi potrebbe esprimere la portata spirituale di Purushottama Kshetra, questo luogo di circa 200 km quadrati dove vive Sri Jagannath, il Signore in persona? Perfino gli esseri celesti dei pianeti superiori notano che l'aspetto fisico degli abitanti di Jagannath Puri assomiglia esattamente a quello degli abitanti di Vaikunta, cioè li vedono dotati di 4 braccia. Suta Goswami, che narrava lo Srimad Bhagavatam nella foresta di Naimisharanya, dove si erano radunati grandi saggi, descrive in questi termini l'importanza del Gange. Le acque del Gange trasportano da sempre il profumo delle foglie di tulasi offerte ai piedi di loto di Shri Krishna e scorrono così per l'eternità, diffondendo le glorie del Signore. Ovunque arrivino le sue acque, là tutti saranno purificati all'esterno come all'interno. Accettare per sé solo l'essenziale. Il Naradiya Purana ci istruisce: colui che vuole compiere con serietà il servizio di devozione non deve mai accettare per sé più di quanto gli sia necessario. È implicito in questo verso che non si deve trascurare di seguire i principi del servizio di devozione e non si deve nemmeno cercare di applicare quei principi che superano le nostre capacità. Per esempio, è detto che si dovrebbe recitare il nome di Krishna almeno 100.000 volte al giorno sul Japamala. Ma se risulta impossibile mettere in pratica questa istruzione, conviene ridurne il numero secondo la capacità di ciascuno. Perciò noi raccomandiamo generalmente ai nostri discepoli di recitare ogni giorno il Mamantra 16 volte su ognuna delle 108 perle che compongono il Japamala. Questa regola deve essere rispettata. I giri di japa, che per una ragione o per l'altra non sono contemplati in un giorno, devono essere completati il giorno seguente. Il discepolo infatti deve rimanere rigidamente fedele al suo voto, altrimenti diventerà negligente e commetterà un'offesa nel servizio al Signore. Bisogna cercare di evitare queste offese se non vogliamo che il nostro progresso spirituale sia frenato. La cosa migliore è imporsi una regola di condotta che sia a livello delle proprie capacità e osservarla rigidamente. In queste condizioni il progresso spirituale è assicurato. Rispettare il digiuno di Ekadasi. Il Brahma Vaivarta Purana insegna: colui che digiuna nel giorno di Ekadasi si libera dalle conseguenze dei suoi atti colpevoli e progredisce verso un'esistenza virtuosa. Il digiuno non è fine a se stesso, bensì deve permetterci di accrescere in noi la fede e l'amore per Govinda, Krishna. Il vero scopo del digiuno di Ekadasi è quello di ridurre le richieste del corpo per usare il tempo così guadagnato nel servizio del Signore col canto delle sue glorie o con qualsiasi altra attività devozionale. Ricordare i divertimenti di Govinda e ascoltare costantemente il suo santo nome è la cosa migliore da farsi nei giorni di digiuno. Dedicare un culto agli alberi sacri. Lo Skanda Purana afferma: il devoto deve offrire dell'acqua alle piante Tulasi e a Malaka. Deve innanzitutto rendere omaggio alle mucche e ai Brahmana e servire Vaishnava, offrendo loro rispettosi omaggi e meditando sulla loro persona. Queste attività lo aiuteranno a diminuire le conseguenze delle sue colpe passate. Evitare rigorosamente la compagnia dei non devoti. Un padre di famiglia, discepolo di Sri Chaitanya Mahaprabhu, lo interrogò un giorno sul comportamento che deve avere un Vaishnava. A questa domanda il Signore rispose che il Vaishnava deve sempre rifiutare la compagnia dei non devoti. Egli descrisse poi due tipi di non devoti, l'uno che si oppone alla supremazia di Krishna e l'altro che è troppo attaccato alla materia. Coloro che appartengono a una di queste due categorie sono detti Avaishnava e la loro compagnia deve essere assolutamente evitata. La Katayana Samhita dichiara: piuttosto che vivere in compagnia di non devoti che si oppongono alla supremazia di Dio, è meglio vivere in una gabbia di ferro in mezzo a un fuoco ardente. Anche il Vishnu Rahasi afferma: è meglio abbracciare un serpente, una tigre o un coccodrillo, piuttosto che vivere insieme a persone che, animate da desideri materiali, adorano gli esseri celesti. Le scritture consigliano di adorare gli esseri celesti se si desidera ottenere qualche particolare beneficio materiale. Per esempio, a colui che desidera guarire da una malattia si raccomanda il culto del Dio del Sole. Chi desidera una bella moglie può adorare Uma, la compagna di Shiva, e chi vuole un'educazione elevata può adorare Sarasvati. Nello Srimad Bhagavatam sono descritti i differenti esseri celesti che ognuno adora secondo i propri desideri materiali. Ma nonostante il loro fervore e la loro devozione, questi adoratori non sono mai considerati devoti del Signore e vengono annoverati tra i non devoti. I Mayavadi, gli impersonalisti, sostengono che non importa adorare una forma del Signore piuttosto che un'altra, perché alla fine tutti raggiungono lo stesso scopo. Ma la Bhagavad Gita precisa chiaramente che coloro che adorano gli esseri celesti raggiungeranno i pianeti degli esseri celesti, mentre i devoti del Signore saranno elevati alla dimora di Dio nel suo regno assoluto. La Bhagavad Gita condanna dunque gli adoratori degli esseri celesti e spiega che a causa delle loro avidità essi hanno perso l'intelligenza e proprio per questa ragione hanno adottato il culto di differenti esseri celesti. Perciò il Vishnu Rahasya li condanna con forza quando dice che è meglio vivere con animali feroci piuttosto che stare in loro compagnia. Non accettare discepoli indegni, non aspirare a costruire numerosi templi, non leggere un eccessivo numero di opere. Un'altra regola stabilisce che un maestro può avere numerosi discepoli, ma non deve mai agire in modo da diventare obbligato verso qualcuno di loro per un servizio reso o per un favore accordato. Non deve neppure mostrarsi troppo entusiasta nel costruire nuovi templi, né deve desiderare di leggere numerose opere, tranne quelle che favoriscono il progresso sulla via del servizio di devozione. A tutti i fini pratici, una lettura attenta della Bhagavad Gita, dello Srimad Bhagavatam, dell'insegnamento di Sri Chaitanya Mahaprabhu e del nettare della devozione offre un sapere sufficiente per comprendere la scienza della coscienza di Krishna. Non è necessario leggere altre opere. In un colloquio riportato dallo Srimad Bhagavatam, Narada Muni enumera a Maharaj Yudhisthira i doveri relativi ai diversi varna e ashram e descrive con particolare cura le regole che si riferiscono al sannyas, l'ordine di rinuncia. È proibito a chi abbraccia quest'ordine prendere come discepolo chiunque non se ne mostri degno. Il sannyasi deve valutare innanzitutto se il suo aspirante discepolo desidera veramente diventare cosciente di Krishna, altrimenti dovrà rifiutare di accettarlo come discepolo. Tuttavia, nella sua misericordia incondizionata, Sri Chaitanya Mahaprabhu chiese che ogni maestro spirituale autentico diffondesse ovunque la coscienza di Krishna con la sua predicazione. Così, nella successione di Sri Chaitanya, anche i sannyasi possono andare in ogni luogo per parlare della coscienza di Krishna, e se incontrano qualcuno che desidera seriamente diventare un discepolo, essi lo accettano sempre. Infatti è impossibile espandere la coscienza di Krishna senza crescere il numero dei discepoli. Perciò il sannyasi che appartiene alla successione di Sri Chaitanya Mahaprabhu si assumerà persino il rischio di accettare un candidato che non è ancora del tutto pronto a diventare suo discepolo. In seguito, per la grazia di questo maestro spirituale, il discepolo si eleverà progressivamente. Invece, colui che aspira a un numero sempre maggiore di discepoli per una questione di prestigio o per godere di onori immeritati cadrà certamente dalla posizione che ha raggiunto nella coscienza di Krishna. Inoltre, un maestro spirituale qualificato non deve mai perdersi nella lettura di numerose opere per far mostra della sua conoscenza o per farsi un nome tenendo conferenze in diversi luoghi. Tale condotta è da evitare. È stato stabilito anche che il sannyasi non deve cercare di costruire templi, principio che numerosi acharya appartenenti alla successione di Sri Chaitanya Mahaprabhu hanno dimostrato con l'esempio della loro vita. Tuttavia, se qualcuno si mostra desideroso di offrire loro qualche servizio, gli stessi acharya restii a dirigere di persona tale impresa lo incoraggeranno a erigere templi costosi. Citiamo a questo proposito l'esempio di Rupa Goswami, che accettò che Maharaj Mansingh, capo dell'esercito dell'imperatore Akbar, costruisse sotto la sua direzione un tempio maestoso alla gloria di Govindaji, tempio che richiese somme considerevoli. Il vero maestro spirituale non deve mai assumersi la responsabilità di costruire templi, ma se qualcuno possiede delle ricchezze e desidera usarle al servizio di Krishna, un acharya come Rupa Goswami saprà fare uso dei beni del suo discepolo per costruire un tempio ricco e maestoso dove si possa servire il Signore. Purtroppo succede spesso che i cosiddetti guru, privi delle qualifiche del maestro autentico, avvicinino ricchi personaggi per chiedere loro di contribuire alla costruzione di templi. Essi li adibiranno poi a proprio domicilio e approfitteranno del lusso così offerto senza veramente dedicarsi ad alcuna forma di predica, il che è assolutamente inaccettabile. In breve, il maestro spirituale non deve preoccuparsi di erigere templi in nome di un cosiddetto sviluppo spirituale. La sua prima occupazione deve essere piuttosto quella di predicare. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj raccomandava ogni maestro spirituale di pubblicare opere di spiritualità. Se si possiede del denaro, piuttosto che spenderlo nella costruzione di templi costosi, è meglio usarlo per la pubblicazione in tutte le lingue del mondo di opere autentiche che favoriscono la diffusione del movimento per la coscienza di Krishna. La rettitudine nelle azioni quotidiane e l'equilibrio davanti alla perdita e al guadagno. Nel Padma Purana si trova il verso seguente: colui che si impegna nella coscienza di Krishna non deve mai essere turbato dalla perdita o dal guadagno di qualche oggetto materiale. non deve mai affliggersi e deve sempre mantenere nel cuore il ricordo di Krishna. L'anima condizionata è sempre immersa in pensieri materiali. Deve dunque liberarsi da questi pensieri e portare la sua attenzione sulla coscienza di Krishna. Infatti, come è stato spiegato precedentemente, il primo principio della coscienza di Krishna consiste nel ricordare sempre il Signore. Non ci si deve dunque rattristare per alcuna perdita materiale, ma piuttosto si deve fissare la mente sui piedi di loto di Krishna. Un devoto non deve essere soggetto al lamento o all'illusione. Il Padma Purana insegna: Krishna non può manifestarsi nel cuore di una persona sopraffatta dal dolore o dalla collera. Il rispetto agli esseri celesti. Non si deve mancare di offrire il dovuto rispetto agli esseri celesti. Non ci si deve mostrare irrispettosi nei loro confronti, anche se essi non costituiscono l'oggetto del nostro culto. Il Vaishnava, per esempio, non adora né Brahma né Shiva, ma è suo dovere offrire il rispetto dovuto a questi elevati esseri celesti. Secondo la filosofia Vaishnava, si deve offrire il proprio omaggio a ogni essere vivente, fosse anche una formica. Che dire quindi di personaggi nobili come Brahma e Shiva? A questo proposito, il Padma Purana spiega: Krishna, Hari, è il maestro di tutti gli esseri celesti, perciò è l'eterno oggetto dell'adorazione universale. Ciò non significa che si debba mancare di rispetto agli esseri celesti. Non essere causa di sofferenza per nessuno. Nel Mahabharata si trova la seguente affermazione: colui che non è causa di angoscia o di turbamento per alcun essere vivente, ma adotta verso tutti l'atteggiamento benevolo di un padre verso i figli, e il cui cuore è puro, sarà sicuramente favorito dalla grazia del Signore. In una società che si definisce civilizzata, si protesta a volte contro la crudeltà esercitata verso alcune specie animali, ma allo stesso tempo si continuano a mantenere i mattatoi. Il Vaishnava non si comporta così. Egli non sarebbe capace di provocare neppure il minimo dolore a un essere vivente. Che dire quindi di sostenere tali crimini? Avete ascoltato Il Nettare della Devozione, uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami Prabhupada, capo dei sei Goswami di Vrindavana, tradotto e riassunto da Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore Acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON. Un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Ishvari Priya Devidasi. Coprirai BBTE, Bhaktivedanta Book Trust International. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com.